Buonasera, questa sera la nostra riunione è dedicata alla memoria di Fortunet ed Elia Fatiga, di Fronami Gratà. Desidero ringraziare voi per la vostra pazienza, questa sera la comunità ebraica di Roma offre varie occasioni di divertimento e quindi voi avete preferito questo tipo di divertimento. E meno male che c'è anche l'aria condizionata. Allora, l'argomento di questa sera è un argomento estremamente vario. Anche in questo luogo io in occasioni passate ho toccato alcune parti di questo grande capitolo, però vi posso assicurare che non c'è da esaurire il tema, perché ogni momento si pongono domande nuove. Domande nuove sia per quanto riguarda il nostro rapporto di cittadini con la legge dello Stato, le grandi discussioni in corso, sia per quanto riguarda le evoluzioni tecnologiche che oggi aprono delle frontiere assolutamente impensabili fino 5, 10, 20 anni fa. Quindi, anche se 5 anni fa posso aver parlato di altri argomenti, oggi ci sono tante altre cose di cui si può parlare. Tra l'altro, come accennato Bice, ho avuto in quest'ultimo anno e mezzo questa esperienza del tutto particolare e estremamente interessante di far parte del Comitato Nazionale di Bioetica, che è l'organo di consulenza del governo italiano su questioni di bioetica. È formato da una trentina di persone più o meno competenti, molto competenti alcuni, sugli aspetti più disparati delle nuove tecnologie mediche, della filosofia, della storia, del diritto, messi tutti insieme a discutere questi argomenti. E sono abitualmente schierati su due fronti opposti, ma radicalmente opposti, che sono uno quello cattolico e l'altro quello laico, come se non esistesse la possibilità di altre strade, altre vie. Comunque il livello delle discussioni e il costante aggiornamento necessario sono state per me una grandissima esperienza di cui vi porterò anche qualche dato. Per dire che questi argomenti sono al centro del dibattito civile, politico, e ovviamente riguardano la vita di ognuno di noi, non sono soltanto casi limite, sono casi che possono capitare e coinvolgono emotivamente le persone. E può spesso succedere, anche in una comunità in cui non tutti sono al 100% ultraortodossi come quella di Roma, può spesso succedere che si pongono problemi e si facciano domande. Sono domande a cui è veramente difficile rispondere, perché la componente di sofferenza che le accompagna è terribile. Allora, vorrei cominciare con qualche cosa, io farò un'esposizione di alcuni problemi, poi se vi interessa possiamo continuare con domande. Allora, un argomento che ha tenuto banco in questi ultimi tempi, perché si parla delle elezioni recenti, quindi marzo-aprile, è stato quello della insistenza di un partito, di un candidato che tutti noto, che anche qualche volta è venuto qua, sulla moratoria sull'aborto. Voi sapete che in Italia esiste una legge, la legge 194, che disciplina le modalità dell'interruzione volontaria della gravidanza. Cioè, se una persona desidera o ha la necessità di mettere la sua gravidanza, mette in atto le possibilità offerte da questa legge e abortisce. E questo lo fa nelle strutture pubbliche con determinate garanzie. Questa legge da quando è stata fatta, e già da prima accompagnata da violenti polemiche, è stata combattuta in maniera aspra dal mondo cattolico, che considera qualsiasi aborto una, un comportamento estremamente illecito. E quindi ha visto e vede ancora schierate due opposte tendenze. E la proposta che faceva Giuliano Ferrara era quella di una moratoria. Moratoria significa smettere per qualsiasi motivo di praticare interruzione di gravidanza, quale che ne sia il motivo. E intorno a questo ha cercato di raccogliere il consenso dell'Unione che non gli è arrivato. Come ci saremmo comportati noi di fronte a una scelta del genere e come noi consideriamo le problematiche emerse, questo è un caso emblematico di come l'ebraismo considera il problema della gravidanza, l'interruzione della gravidanza, e poi c'è tutto lo strascico che riguarda con il nostro rapporto con la legge dello Stato. Allora, premessa generale, dal punto di vista ebraico la procreazione, la nascita, la gravidanza sono considerate un dono, una benedizione, e il loro contrario appunto il contrario. E quindi l'interruzione della gravidanza è considerata negativamente, così la perdita del feto. Quindi, in generale c'è in tutti gli scritti, dalla Bibbia in avanti, avere figli è una benedizione, è un dovere, è la gioia della vita e tutto il resto. Quindi questo è il quadro generale culturale da cui non si può fare a meno. Poi c'è il punto di vista della halakha, cioè dell'ortodossia ebraica, della legge ebraica della visione ortodossa, in cui ci sono punti fermi e questioni controverse, perché alcune cose sono chiare e sicure, altre cose sono soggette a dibattiti. Punto fermo è che la vita del feto deve essere tutelata. Se il feto sta male, o la madre rischia di perdere, non la vita, ma perdere, di interrompere la gravidanza per qualsiasi motivo, si consente la profanazione dello Shabbat. Questo criterio dello Shabbat, perché magari qualcuno non osserva lo Shabbat, non può essere capito, ma è il criterio, è una misura della gravità della cosa. Se una cosa consente la profanazione dello Shabbat, significa che è una cosa molto importante, perché lo Shabbat è un pilastro dell'istituzione religiosa ebraica. Quindi la vita del feto deve essere tutelata e si profana lo Shabbat per salvarlo. Di norma non è consentita la soppressione del feto, anche se sveglia la mattina e decide di abortire. Comunque questa sua soppressione non è considerata un vero e proprio omicidio. Cioè, sopprimere un feto, eliminarlo, chi lo fa non è passibile del reato di omicidio, non è considerato un omicidio. Se uno prende un neonato e lo soffoca, commette un omicidio. Se uno fa abortire, quale che sia il motivo, comunque non stiamo in questo capitolo penale. Questo almeno dal punto di vista della regola che riguarda gli ebrei. Poi c'è tutto un paradosso che riguarda i non ebrei. Altro punto fermo è che la soppressione del feto è consentita sicuramente per salvare la vita della madre. Quando c'è un conflitto tra vita della madre e vita del feto, vince il diritto della madre. Questi sono punti fermi su cui non ci piove, ok? Esistono però delle questioni aperte e controverse. Abbiamo detto che il pericolo della vita consente la soppressione del feto secondo una linea rigoristica, è solo questo rischio che consente la soppressione del feto, nessun'altra condizione. Se la madre sta male, fa niente. Se la madre sta per morire, sì. Se la madre non sta per morire, in conseguenza della gravidanza, non è consentito. Questo secondo una linea rigoristica. E fino a quando comunque non ti pare d'accordo che è consentito o non è, il limite è che il bambino metta la testa fuori dal corpo materno. Un'altra linea che è più facilitante considera anche gravi malattie materne, comprese quelle mentali. Quindi, se la madre in conseguenza della gravidanza diventa, impazzisce o acquista una grave malattia mentale, è consentito interrompere la gravidanza secondo questa linea. Un'altra linea, che è ancora più facilitante, considera che la soppressione del feto non sia proibita dalla Torah, ma sia una norma rabbinica, quindi una cosa di natura meno, ancora meno grave. È come se fosse un pezzo del corpo della madre, va bene? Non un'entità indipendente. E quindi secondo questa visione c'è una maggiore apertura a decisioni. Questo, per esempio, fa entrare nel capitolo delle cose consentite secondo questa visione l'aborto per gravi malformazioni o malattie acquisite del feto, nella misura in cui soprattutto questo provocherebbe un grave disagio psichico materno. Ecco, una cosa che ho imparato, stando nel comitato di bioetica, e ho sempre chiamato questo tipo di aborto, l'aborto che si fa, non per la salute della madre, ma perché il feto è gravemente malato, l'avevo sentito chiamare e ho accettato la definizione aborto eugenetico. Va bene? Non è un aborto terapeutico, non c'è niente di terapeutico là, perché non... Perché è terapeutico, mica si cura, cioè la madre sta male, si cura la madre, ma se è il feto che sta male, lo ammazziamo, non facciamo un aborto terapeutico, vabbè, facciamo un aborto. Questo aborto può essere definito eugenetico nel senso che è una scelta di buona specie, va bene? Cioè, eliminiamo i gravemente malati prima che sia un'operazione, può essere chiamato eugenetico. Beh, secondo una linea etica generale può essere chiamato eugenetico. Secondo una linea etica laica, la parola eugenetica va applicata soltanto quando ci sono programmi governativi, nazionali, generali per la soppressione dei diversi disabili, eccetera, eccetera. Per cui c'è una eugenetica nazista che elimina alcuni tipi di incapaci. Esiste l'eugenetica spartana che espone i malformati o i bambini malati sulle rocce. Questa è eugenetica perché è una politica collettiva dello Stato. Se invece è una scelta individuale, una parte dell'etica laica non la considera eugenetica. Va bene? Anzi, se dice voi consentite l'aborto eugenetico, lo dicono che si offendono perché l'eugenetica è patrimonio dei nazisti ed è un'altra cosa. Quindi esiste questa distinzione sottile che non è di poco conto. C'è il problema dell'aborto a seguito di violenza sessuale. Se una donna rimane incinta per violenza sessuale, è consentito o non è consentito? Alcuni maestri lo consentono. Un esempio di rabbino importante che lo consente è il rabbo toledano che è Dayan dei Sefarditi di Londra. La cosa divertente questa problematica è che lui ha pubblicato questa sua teshuva, nella sua raccolta delle teshuvot, e una teshuva diretta a me, come se io fossi stata la persona che gli ha fatto la domanda, va bene? Una donna violentata c'ero io, e lui mi risponde, no, e dice che è permesso. In realtà le cose non sono andate affatto così. Nel senso che lui ha scritto a qualcuno che gli aveva chiesto una risposta consentendo questo tipo di interruzione. Perché io, leggendo questa risposta, gli ho mandato una lettera piena di altre domande, dicendo, a me non risulta, a me, nella mia scarsa conoscenza, non mi risulta una notizia del genere in tutta la letteratura rabbinica precedente. Anzi, sappiamo che abbiamo delle antenate bionde, figlie dei cosacchi che hanno violentato una serie, o dei crociati, o che ne so, che si sono divertiti sulle nostre nonne, bisnonne, eccetera, eccetera. Quindi, probabilmente se lo tenevano, ok? Allora io ho detto, come mai, cioè, questo elemento non lo consideri, come mai non c'è il primo a parlare di un argomento del genere? Lui non mi ha risposto, però ha messo la risposta a nome, come se avessi fatto io la domanda generale, questa è una curiosità. Comunque, voi sapete, su questo argomento l'etica cattolica è estremamente rigorosa, non consente alle donne violentate di abortire. Da noi una donna violentata che desidera abortire lo può fare. Un altro concetto è quello della precocità dell'intervento. Quanto l'intervento è più precoce, tanto più si è facilitanti. In particolare, i primi 40 giorni di gravidanza sono momenti di di migliore facilitazione. Questo perché, in base ad alcune fonti che non hanno nulla di biologico ma soltanto giuridico, il feto fino a 40 giorni è considerato maim de alma, semplice acqua. E quindi, perché questi 40 giorni nessuno l'ha capito, c'è da tenere presente un dato rilevante da adesso per tutta la discussione successiva. Quando le fonti rabbiniche parlano di età di gravidanza, 40 giorni, 10 settimane, eccetera, eccetera, si parla di età che parte dal momento del concepimento, mentre invece quando in termini scientifici si parla di età di gravidanza è dal momento dell'ultima mestruazione, in cui è cominciata l'ultima mestruazione. Quindi c'è una differenza, diciamo, di almeno 12, 14, 15 giorni tra un conto e l'altro. Quando i rabbini parlano di 40 giorni è dal momento del concepimento. Rispetto ai mezzi meccanici, l'uso dei farmaci è considerato una facilitazione. Quindi, se uno deve scegliere tra il mezzo meccanico e il farmaco è meglio. Questo non vuol dire che il farmaco è sempre permesso, però è meno peggio. Semplicemente questo. Il disagio economico non consente la soppressione del feto. Cioè, uno dice, sono povero, non me lo posso permettere, non è quello il motivo per permetterlo. Allora, c'è da registrare anche uno strano paradosso, difficile molto da spiegare, che è quello che di solito in tutte le nostre regole tradizionali, la regola che riguarda noi ebrei è più rigorosa della regola che riguarda i non ebrei, va bene? A noi sono proibite molte più cose di quanto non sono proibite agli altri, va bene? Ma non è sempre così, e c'è questa strana eccezione della legge per quanto riguarda l'interruzione di gravidanza, che la regola rabbinica considera con estrema gravità l'interruzione di gravidanza fatta da un non ebreo. È un paradosso, forse perché sia una sorta di appiattimento, per cui tutto ciò che è proibito rigorosamente, tutto ciò che è permesso e basta. Comunque questo, tra l'altro, apre un problema molto grosso su come noi dobbiamo comportarci rispetto agli altri in questa faccenda. C'è da registrare un altro aspetto che riguarda la questione dell'aborto e che sta diventando un fenomeno di rilevanza sociale nel popolo ebraico enorme. Allora, in Israele, nello Stato di Israele, l'aborto viene praticato con grande larghezza e in grandi numeri. C'è una legge israeliana che è stata fatta nel 1979 che abbastanza simile nel suo schema fondamentale a quella della legge italiana del 194, sostanzialmente sono contemporanei, sono figli della stessa epoca. E con questa legge sono stati fatti in Israele circa dai 15 ai 20 mila aborti all'anno legali, ai quali vanno aggiunti anche gli aborti clandestini che sono almeno 6 mila, e quindi abbiamo, prendendo il conto, in 30 anni almeno 650.000, di cui 2.000 all'anno su feti sicuramente malformati. Ora, questo significa che in virtù di questa legge ci sono nello Stato di Israele 650.000 persone in meno, perché considerando la demografia dello Stato di Israele, considerando la demografia dello Stato ebraico, è una enormità. Allora, rispetto a questo dato, che è dovuto a situazioni di povertà, di disinformazione, maggiore libertà sessuale, eccetera, eccetera, c'è un allarme sociale, per cui c'è un interventismo, che non è interventismo tipo evangelico che vanno alle cliniche e cose del genere, o picchiano la gente, no, è un interventismo sociale nel quale ci sono le organizzazioni che si danno molto da fare per favorire tutte le persone che in stato di povertà stanno per fare quella scelta, per cui ci sono dei piani di assistenza che riguardano tutta l'assistenza alla gravidanza, dopo la nascita, assistenza al bambino, tutte le cose che c'è bisogno. Cercano di fronteggiare il fenomeno. E adesso, questi sono gli aspetti, diciamo, alacrici, sociali, culturali. Rispetto a questo si pone il nostro problema con la legge dello Stato. La legge dello Stato, rispetto a questo problema, va vista da due parti. Da una parte, questa legge consente di fare delle cose che prima non erano affatto consentite e che la Halakha consente, o almeno certo tipo della Halakha consente. Se una persona porta un feto gravemente malformato, un tempo la legge italiana proibiva di abortire, oggi lo potrebbe consentire. Se una persona veniva violentata, la legge italiana prima del 194 non ti consentiva di abortire, adesso ti consente di abortire, la Halakha consente di abortire, quindi dal punto di vista della legge ebraica questa è una legge che ci consente di fare le cose che altrimenti ci sarebbero proibite. D'altra parte questa legge allarga i limiti del permesso molto al di là dei limiti della Halakha, va bene? Perché una persona che vuole abortire perché non può mantenere il figlio, in Italia lo può fare, secondo la Halakha non lo potrebbe fare, quindi i limiti sono molto più chiari. C'è poi un altro problema, che è quello che questa legge ha consentito di non eliminare, ma abbattere in maniera molto significativa la piaga degli aborti clandestini, che sono, dal punto di vista sanitario, una tragedia, e quindi ha tutelato la salute delle donne in qualche modo. Ora, il problema è, e quindi uno dovremmo salutare questo fatto con una certa soddisfazione, il problema è che la Halakha non tutela i trasgressori. Quindi se la cosa viene fatta in condizioni di trasgressione, uno non dovrebbe essere tutelato. Quindi il problema è... Allora, se ci si dovessero chiedere, io ho ritardo, c'è stata anche la storia durante le... perché Ferrara ci ha provato a chiedere la mia solidarietà con la proposta di moratoria. E io gli ho detto che noi non possiamo permettere ciò che è proibito, ma non possiamo proibire ciò che è permesso, per cui siccome la proposta di moratoria azzerava tutto quanto, non c'era spazio a ragionare, le cose devono essere, non si possono tagliare le cose con l'accetta. C'è un aspetto su come modificare questa legge 194, ci sono dei problemi, per esempio l'analisi delle motivazioni. In Italia è successa una cosa strana. Nel 1979 approvano la legge alla Knesset che consente l'aborto per cause socio-economiche. Tra le cause c'è l'elenco delle cause e ci mettono anche le... C'è stata subito un'ondata di protesta, per cui questa clausola è stata eliminata, va bene? Cos'è successo? Non è successo niente, nel senso tanti erano gli aborti l'anno prima e tanti erano gli aborti l'anno dopo. Aborti per causa socio-economica sono stati trasformati da parte di compiacenti o tolleranti apparati sanitari in aborti per cause di disagio psichico, e là è finita la cosa. Quindi, anche se modifichi certi aspetti della legge, e la legge in qualche modo consente delle scappatoie, non serve a nulla se non per salvarsi dalla coscienza. C'è un altro aspetto, e su questo, ecco, questo è un grande sviluppo importante, su cui è cambiato molto. Un momento. Ed è il momento in cui si può fare l'aborto. Allora, fino a poco fa, ecco, questo è uno degli sviluppi. Fino a poco tempo fa, 50 anni fa, se un bambino nasceva di peso sotto i 2,5 kg, entrava in una categoria a rischio chiamata low birth weight, peso natale basso. Poi la tecnica è migliorata e quelli che preoccupavano erano quelli sotto ai 1500 grammi. Non solo la tecnica migliorava, non solo i bambini che sopravvivevano erano di più, ma erano di più quelli sani che sopravvivevano. Allora la tecnica è evoluta, sono state fatte delle scoperte, come per esempio l'uso di dare il cortisone alla madre al momento del parto, oppure l'uso del surfattante che è introdotto nei polmoni e consente agli alveoli del piccolo di respirare. C'è tutto uno sviluppo dei sistemi di respirazione, dei cateteri sempre più piccoli, eccetera, eccetera. Insomma, morale della favola, oggi si sopravvive anche con 500 grammi alla nascita. E secondo le statistiche, questa è una grande novità di questi ultimissimi anni, secondo le statistiche, alla 22esima settimana, cioè fino a 22 settimane, non sopravvive. Da 25 in avanti c'è una ormai ampissima probabilità di sopravvivere, rimane la fascia grigia dalla 23esima e 24esima settimana. Quindi oggi i parametri sono completamente spostati. E allora nascono intorno a questo problema, la maggiore sopravvivenza, una serie di nuove questioni bioetiche che sono complicatissime. Allora, che cosa fare con un neonato che esce alla luce alla 24esima settimana? Non sai se sopravvive, non sai come sopravvive, perché il rischio è che tu intervieni su qualche cosa che poi sarà gravemente avvalante, porterà perso per intera vita una condanna micidiale. Però potrebbe anche sopravvivere tranquillamente senza nessuna sequela, o minime sequela. Poi chi è che deve decidere? Adesso queste cose non succedono, non vengono programmate. Improvvisamente una donna incinta si sente male, deve correre all'ospedale e tanta da un momento all'altro. Un tempo se correva all'ospedale la 25esima settimana era persa. Oggi corre ed è costretto ad abortire, non abortire nel senso di soppressione, la gravidanza si interrompe la 25 settimana, spero sopravvivo. E le decisioni vanno prese al momento, cioè non è che poi chiamare il padre, puoi chiamare il giudice, puoi chiamare chi ti pare, o parlare con la donna che magari è anestetizzata per sapere che cosa vuole fare di questo qua, se rianimarlo o non rianimarlo. Il consenso in questi casi è difficile ottenerlo, ma poi il consenso su base di qualità, perché nessuno può sapere che cosa succede a questo bambino e le decisioni devi prendere nei primi istanti di vita, non è che c'hai i dati per decidere. E quindi devi precipitosamente decidere per il destino di qualcuno. Quindi il problema è come comportarsi in questi casi. Ho cominciato il discorso con l'aborto perché Se un aborto viene fatto prima della ventunesima settimana, uno svuota l'utero o induce il parto, esce fuori qualcosa che non sopravvive. Va bene? Ma se l'aborto lo facciamo la venticinquesima settimana, noi liberiamo la madre dal carico, ma quello che esce è vivo. È cambiato tutto, traumaticamente cambiato. E la legge italiana consentiva l'aborto anche avanti. Ma adesso, se non voglio vivo, li ammazza prima. È una cosa drammatica come scelta. Per questo c'è una grande discussione tra questo 22 e il 25, che è un problema complicatissimo. Non ho trovato molte fonti su questo argomento, però ho trovato una cosa molto interessante nella storia dell'Alaha. Nella storia dell'Alaha c'è, non si parla di 22 sì la settimana ovviamente, c'è uno stranissimo dato che emerge da tutta una serie di regole che vanno dalla regola se si fa la milà, se si fa il pidione, eccetera, eccetera. Il concetto di Ben Kayema, cioè di un figlio che ha solide, ma il Kayema significa evitare un stato di fermo. Allora, Ben Kayema quando è che si finisce? Quando il suo sviluppo è completato. E lo sviluppo può essere considerato completato in base a due tipi di parametri. Il primo è quello dello sviluppo fisico. Si parla di unghie e di capelli. Però sono parametri che richiedono la lezione, non sappiamo neppure noi come valutarli, perché non è che abbiamo le fotografie dei tempi del Talmud, quindi non... E l'altro parametro è l'età di gravidanza. Per questo c'è una cosa bruttissima nei fonti, che è diffusa anche in leggende popolari in varie parti del mondo, per cui chi nasce al settimo al nono mese è considerato stabile, chi nasce all'ottavo non è considerato stabile. Come si fa a contarsi 8 mesi? Come si fa a essere sicuri dell'età gestazionale? Senza ecografia, senza cose, non lo possiamo capire. Sta di fatto comunque che oggi uno del settimo, ottavo e nono mese sopravvivono allegramente, almeno nella stragrande maggioranza dei casi. Eppure, potrebbe dire il concetto dello Shabbat, la tradizione arrivava a dire che quando nasce un neonato, e il neonato è, le regole antiche parlano, e questo neonato è compiuto, è un essere vivente, quindi si fa qualsiasi cosa per salvargli la vita. Ma se questo neonato non è compiuto, non è ben caimà, ha uno sviluppo imperfetto, incompleto, non si profana il sabato per salvarlo, perché questo non ha nessuna speranza di sopravvivenza. Siccome non ha speranza di sopravvivenza, non si profana il sabato per salvarlo. Allora, i criteri che ci dà la tradizione è che se esiste anche una minima possibilità di sopravvivenza, si fa di tutto per salvarlo. E se non esiste possibilità di sopravvivenza, per certo, non si fa più niente. Allora, se nasce, secondo le conoscenze attuali, un neonato entro la 22ª settimana, non si dovrebbe fare nulla per salvarlo. Se nasce dopo la 25ª si fa di tutto per salvarlo, quale che sia il risultato, okay? Come fate a escludere con un essere vivente che vi nasce in base al rischio che questo possa essere portatore di malattie o di handicap più o meno severi nel corso della nascita, a escludergli la possibilità di vivere nel momento in cui è uscito fuori? Rendete conto che l'enormità del problema. E un grande punto interrogativo, 23esima, 24esima settimana. E probabilmente se non c'è certezza di sopravvivere, se c'è certezza che non sopravvive, non si dovrebbe fare nulla. Se c'è certezza che non sopravvive. Ma se c'è un minimo dubbio che possa sopravvivere, bisogna fare tutto. Ora, su questo, i bioeticisti di tutto il mondo discutono aspramente. C'è stato in Italia un documento della di un gruppo di medici, ginecologi, associazioni di categoria della Toscana, che poi hanno chiesto parere alla comunità bioetica per essere discusso a lungo, ma insomma l'orientamento globale è che comunque se c'è possibilità di vita bisogna fare di tutto e noi non possiamo decidere, non possiamo decidere se sarà malato o meno, quindi nel dubbio dobbiamo andare avanti. C'è un altro aspetto controverso su cui ci sta la nostra discussione in generale bioetica, è quello del parere dei genitori. Ammettiamo che i genitori possano avere la possibilità di decidere qual è il loro peso in questa faccenda. È chiaro che un genitore che si trova un bambino gravemente malato se lo deve portare per tutta la vita. Quindi un genitore che dice io non lo voglio questo, lo dice è umanamente giusto che questa parere sia considerata. È considerato o è vincolante? Qual è l'opinione della FAO su questo argomento? La FAO non la considera affatto vincolante in questo caso. Cioè, l'opinione dei genitori è come se nel momento in cui un bambino mette la testa fuori dal corpo materno, non è più il figlio di, è un essere umano con tutti i diritti, per cui anche se sei il padre, la tua potestà non è tale da poter decidere se questo vivo o muore. Quindi questo è un argomento complesso. Adesso tutto questo discorso, la 20esima e 25esima settimana, è un discorso che chiaramente impatta brutalmente sulla, su come e quando invece di abortire secondo la Halakha. Perché se noi abbiamo un feto gravemente malformato e la famosa discussione è nata sulla malattia di Tay-Sachs e ci fu una storica divisione tra Feinstein e la Feinstein americano che diceva che non si fa nulla e la Goldenberg che diceva che è consentito abortire fino all'ottavo mese. Ma quando l'ha detto lui erano 30 anni fa, bene. Adesso una porta all'ottavo mese non esiste, è un parto, va bene. Chiaro. Quindi tutto quanto rientra in discussione, tutto quanto rientra in discussione. E un altro capitolo di grandissimo sviluppo è quello che riguarda le cellule staminali, le tecniche di clonazione e così via. Su questo argomento devo fare uno schemino. Non è una lavagna. Allora, il nostro problema è fatto da un di cellule, e ogni cellula è fatta di un sistema di cellule, di essere di cellule. Pensiamo a uno che mangiava a casa, però è fatto di una parte centrale che è il nucleo, la parte di uno che è il citoplasma. Nel mondo di ogni cellula sono conservati i nostri patrimoni genetici, che sono dei codici che sono chiamati cromosomi, di cui tutti noi abbiamo lo stesso numero, che sono almeno siamo formati, che sono 46 codici. Allora, dal punto di vista del nostro corpo contiene 46 cromosomi, tranne gli uomini, gli spermatozoi e le donne, gli uomini, che ne contengono la metà. Perché? Perché quando si misura lo spermatozoo e l'ovulo, formano un nuovo essere con il più della parte e il più dall'altra, e fanno 46. Va bene? La clonazione in che cosa consiste? Consiste, normalmente in natura che succede? Normalmente in natura arriva lo spermatozoo e in
fare la donazione, ok? La donazione che cosa consiste? Consiste in una donazione volontaria, che diventa sempre nuovo. Immaginate, vado a casa per mandare un dolce, va bene? Qualche volta mi serve il tagliato, qualche volta mi serve il rosso, va bene? Quindi se parate il rosso, nella donazione che cosa succede? Si prende un uovo, si butta via il nucleo e rimane soltanto il citoplasma, va bene? Rimane soltanto la chiara d'uovo. Dopodiché si prende una cellula di organismo, non uno spermatozoo, una cellula di organismo che contiene 46 cromosomi, e la si farà dentro il nucleo. Quindi abbiamo una cellula molto strana che è un uovo, che ha 46 cromosomi come se fosse un uovo spermatozoo. I quali appartengono tutti alla stessa persona. Quando il problema è che si curva, che si diventa un maschio e si diventa la femmina, in realtà può essere un uomo, può essere una donna di una balanza del rosso. Dopodiché, fatta questa operazione, si comincia a stimolare questo vettore, stimolare, e quindi questo lo si divide, in 2, 4, 6, eccetera, il nostro cromosomice arriva a un livello che è chiamato blastocisti, e questo può essere messo dentro un greco materno per essere appunto una nuova donna. Questo esperimento è stato fatto, però è quello che ha fatto, ha funzionato, si è visto che è possibile farlo. E qui si sono aperte enormi strade, enormi frontiere e anche enormi discussioni teoretiche sullo stesso campo o meno. Perché possono essere utili queste tecniche? Per tutta una serie di possibili destinazioni. Una destinazione è quella riproduttiva, nel senso che una persona che non riesce a ad avere figli in maniera normale, potrebbe avere figli in questa maniera. Ma questi figli non saranno il risultato dell'unione tra lui e la sua compagna, ma saranno semplicemente la riproduzione di lui stesso, perché questa cellula porterà i cromosomi soltanto degli suoi. Salvo una parte di una miriade di acidi non pesci che stanno in mitocondri e che rimangono in citoplasma. Fondamentalmente il nuovo essere, la regola corpi, deriva da un'unica regola, non dalla coppia di regole, in cui è riprodotto interamente il materiale cellulare, però ha conservato la memoria anche dei mitocondri, il materiale non pesci programmato. Con gli strumenti che ancora non si sa molto queste cose. Allora, noi abbiamo quindi una possibilità che è quella di tipo riproduttivo. Io posso in questo modo creare un nuovo essere naturale, un nuovo essere umano. Non siamo di difesa da questo rapporto, semplicemente potrebbe essere fatto. È stato bloccato dagli scisti di tutto il mondo. L'altra possibilità che è molto importante, la quale si parla molto, ma ancora i risultati sono scarsi, è quello dei flessibilizzanti. Cosa vuol dire? Una persona è chiaramente malata di cuore, gli viene un infarto, e quindi un senso del cuore non funziona più. Facciamo tagliare. Contrabbatto che succede stando il cuore, ma per questo non commette che è prodotto di questo. Questo, la persona che riceve un tagliato, non lo riceve solo gioia, perché la biologia di fare tagliato in modo da rifiutarlo, se c'è la regione di ricerca, perché il nostro corpo riconosce quello che è nostro e quello che è pure. Se io mi contesto il corpo pure, questo il corpo nostro c'è la regione di ricerca. Perché il materiale non fa eco, che l'organo importato è estraneo. Ora che questo problema si può porre per tutta una serie di malattie degenerative o vari tipo, nel quale un organo non funziona più. può non funzionare completamente il fegato, può non funzionare completamente alcune parti del cervello, altri parti sono questi. Ma in cosa si sta pensando? Se io riesco a introdurre un organo nuovo, fresco, con lo stesso materiale della persona malata, ho fatto un clinico, ho eliminato la resistenza di ricerca. E allora che cosa succede? Succede che il grande scopo che da uno di queste cellule, di queste menti, di poter creare non un essere umano completo, ma prelevare da queste cellule, dalla blastocisti, alcune cellule che mi faranno e produrranno selettivamente la cosa che mi serve. E sono quelle che sono chiamate le cellule staminali, se così si può dire. Le cellule staminali sono cellule primordiali che possono evolversi in tanti modi possibili. Anche il dottor Domenico ce ne ha, però è difficile tirarle fuori. Una fonte ideale di cellule staminali è appunto la blastocisti. Ora, è consentito fare ricerca su queste cose? È consentito creare l'essere umano o un animale in questa maniera? È consentito sviluppare questa ricerca così? Perché è uno dei grandissimi argomenti di bioetica di cui si sbatte oggi. Ma su questo argomento, normalmente uno pensa alla varietà cieca e rigorosa, ci sono avute le più straordinarie di tante. Il trasmesso la tappa di una forma di contrasto con la mia tendenza di altri mondi religiosi. Praticamente abbiamo visto che, secondo la vacanza, trattare un molto rispetto al prodotto del procedimento. Ora, si è discusso a lungo se un embrione fecondato che nasce in provetta abbia lo stesso status dell'essere umano normale, se queste tecniche siano legittime, non potremmo parlarne però anche di questo. Ma c'è un fatto rilevante che un embrione prodotto in vitro, non soltanto un embrione prodotto in vitro, va bene? Si arriva alla blastocisti non soltanto con la donazione, si arriva alla blastocisti prendendo un ovulo di una donatrice e uno spermatozoo di un donatore. È legittimo farlo quando questi sono regolarmente uniti, secondo la LACA, nel senso che sono marito e moglie, non riescono ad avere figli, fanno questa cosa. Portare elementi estranei è molto discusso, molto negativamente considerato da negati eccezionali. Allora, consideriamo il caso in cui una coppia non riesce a avere figli per vie naturali, perché ha blocchi vari, si riesce a prendere l'ovulo della madre, l'ovulo della signora e il seme dell'uomo, li mettiamo insieme, formiamo una cellula fecondata, regolare, che comincia a riprodursi. Questa cellula fecondata arriva allo stato di blastocisti, va bene? Ora, cosa si fa? Si induce lo stato ormonale della gravidanza ideale, dopodiché si spara questa blastocisti nel corpo materno e si aspetta che avvenga una gravidanza. Va bene? Questa è la procedura per tutte le tecniche di fertilizzazione in vivo. Va bene? Ora, qual è lo status di questi prodotti che noi abbiamo? Perché quando li facciamo, raccogliamo un bel numero di ovuli. Raccogliamo un bel numero di spermatozoi, quelli che stanno sempre, che vogliono tanto, e quindi noi possiamo produrre tanti embrioni. Allora, quanti embrioni dobbiamo, possiamo, ogni volta, se noi ne spariamo tre insieme, rischiamo, perché la gravidanza non va effetto, di spargere tutti e tre. Allora, qualche volta che si fa, se ne spara uno alla volta, e se la gravidanza ha successo, gli altri due che ci facciamo? Li congeliamo. Allora, qual è lo status di questi potenziali esseri umani? Io dico potenziali,
mentre invece per la Chiesa sono esseri umani, si potenziali esseri umani che sono messi in un congelatore o ancora non sono stati messi in congelatore, su questo si apre un grandissimo dibattito. Allora, secondo un consenso estremamente diffuso nella Halakha attuale, bisogna considerarli con rispetto, ma fino a un certo punto. Cioè, se ci sono questi prodotti ridondanti che non servono più a niente, eliminarli non è reale. Tanto per tornare all'esempio dello Shabbat, va bene? Se il congelatore si ferma di Shabbat, io non lo devo aggiustare, va bene? Questo vuol dire che però non sono affatto esseri umani, se recente. C'è la fonte scritturale elegante che è stata portata su questo, è la stessa fonte che è stata, fazione che te la scrivo,
tu non avrai già sentito questo discorso. Allora, all'umanità, uscita dall'arca, dopo il diluvio, viene data la legge che proibisce l'omicidio, e questa legge viene formulata in questo termine: Sofetra Maladam, capitolo 9 della Genesi, qua ci voleva una lavagna più larga. Sofetra Maladam, ma Adam da Mori Shaker. Corrisponde a Damò e Adam corrisponde a Adam. Quindi se voi vedete queste sei lettere di vita, voi avete la struttura speculare così, per cui Shofet, Ishafet, Dam e Damò, Adam da Adam, perché voi avete un segno che si chiama ignorato. E questa è l'interpretazione, che la costruzione di questa frase è proprio speculare, che vabbè, questi non sono specchi, da una parte e dall'altra. Eppure c'è stato un maestro del Talmud che ha detto che questa legge viene a proibire anche l'interruzione di gravidanza, perché non fa letta ciò che andava la dama e quindi fermo la dama la voce aperta, ma va bene, soffertata Adam va Adam, virgola, da Moshe Shafet, che significa che colui che perde il canto dell'uomo che sta nell'uomo, l'uomo che sta nell'uomo, quindi il filtro, da Moshe Shafet, il suo canto sarà soffertato. C'è tutta la storia che è la interpretazione che significa la decisione greca e la ristampina e la decisione greca della vita, un discorso figlio. Quindi questo ti sta a dimostrare che secondo questa linea, che poi lui dalla parte per proibire di trasferire la realtà a tutta la volontà, è su questo. Allora, il momento che si oggi, perché io, se mi si stanca di tutta la linea di sciacquare, non la devo acquistare, perché qual è l'essere umano che io devo proteggere? Adamo sta Adamo, l'uomo che sta dentro l'uomo, e non l'uomo che sta nella congelazione. Nel momento in cui si sviluppa una mica del problema materno, allora lo fa di tutto per trattarlo, per star fuori, non ha questo stato. Questo significa che io non posso fare la produzione delle cellule secondarie, sia per via normale che con clonazione, per ottenere un nuovo essere umano. Ma se mi avanzano, perché non le posso più usare perché i cinghiali danno duplicate, che nessuno le può, eccetera, eccetera, e stanno là in frigorifero, dal punto di vista dell'etica della rana, io le posso prendere le cellule italiane e le faccio le scelte. E poi quello che io ho visto con gli occhi che fanno una gran quantità, e allora posso vedere con grande soddisfazione una delle mie cellule attraverso in cultura e è stata sviluppata la linea muscolare e si vedeva che questa cellula c'è. Quindi, secondo me, aspettando che è incredibile. Ma uno degli sviluppi è che una persona che ha avuto un impatto, va bene, prende una cellula staminale, la cosa si prende, poi da un procedimento, ma deve essere fuori un po' difficile, eh? O da una cellula che fa che è stata tirata fuori in qualche maniera, o quando lui è nato, se la mamma e il papà sono riusciti a trovare nel suo libro speciale che dà a lui sul corpo medicale e così via. Allora, se io prendo la cellula staminale che produce la linea muscolare, io posso iniettare una persona che ha avuto un impatto, quella cellula staminale, e quella allegramente si riprodurrà il tessuto cardiaco che è stato massacrato da questa. Quindi proprio dal punto di vista dello sviluppo ora vorrei dire, chiaramente, ma una delle discussioni che ci sono adesso, ma questo argomento estremamente controverso, e noi, con tutti questi passaggi di materiale, genetica e così via, creiamo degli studi incredibili, va bene? E non fa che sta una spiegazione. Ci sono quelli che sono chiamati mele, quelli che sono chiamati ibridi. L'ibrido è una persona che nasce da due specie differenti e che dove tutte le cellule già hanno un patrimonio uguale, proprio di una specie differente, l'ibrido plastico è l'uomo. Va bene, due specie differenti, nasce un essere vivente che non appartiene né alla specie della materia e che ha un patrimonio genetico comune a tutte le cellule, ma originano di specie differenti. Un'altra possibilità è la chimera significa un organismo in cui ci sono due popolazioni di cellule differenti, non è che la nostra volta quando c'è un punto uguale, ma se io prendo un cuore, un donatore, lo metto con un altro organismo, l'organismo avrà due cose differenti, e si fa riferimento a questa figura della mitologia. Un'altra cosa, un altro termine nuovissimo, è quello del ciclismo, non ciclismo, ma quello che prima, va bene, che è un concetto nuovissimo che nasce dalla carenza di ovuli. Mi detto che per tanto è un potenzialismo di clonazione. Devo prendere un ovulo, gli tolgo il nucleo originale e ci metto una cellula adulta di una persona qualsiasi. Ora, quanto di cellula nostra, quanti se ce l'abbiamo obbligati, va bene per questo lavoro. Gli ovuli inizialmente dell'arte in maniera cruenta e con tutte le cose sono disposte a fare la decisione di queste cose, per cui a fronte di miliardi di possibilità di nuclei erosi abbiamo le cellule ovulo, gli ovuli che sono rari, costosi e comprono bene. Però voi avete la possibilità, che la possibilità di omicidiare, prendiamo un ovulo a fare No, la prima è l'ottimismo, va bene? C'è la montagna che è la casa, o la scimmia, o chiunque, la metà per migliaia di ovuli, e poi dopo, va bene? Questa migliaia di ovuli, e qui c'è un modulo di un topo, o della cucina, va bene? Con i suoi brani di giocoli, a cui tolgo il nucleo, e poi ci metto il nucleo di un essere umano, che è un ciclo di giorno, va bene? Per cui la cosa non l'ho fatta a livello sopravvivente, questo è la ciclo. Questa creatura che uscirà a fuori, con questo che sia possibile uscire di tirarlo a fuori, avrà una parte fondamentale umana, ma avrà anche i microcolori che portano il materiale genetico dell'animale. Quindi tra la persona sarà un intruso bellissimo, ancora non si sa che si può fare, se ne parla, forse qualcuno lo sta facendo. Ma chiaramente perché si vuole rigorre l'animale? Rigorre l'animale perché trovare un conto è bucare la pancia di una madre, di una donna, per creare gli ovuli, fargli le terapie ormonali, se deve curare la sterilità, si può farlo, e i processi di ma se deve creare solo la gente, con cavolo, va bene. Allora, questo è uno dei possibili sviluppi, ma crea i loro e loro problemi etici, e non soltanto secondo loro, va bene. Perché noi abbiamo comportamenti in questa maniera eliminando il lavoro del concetto di specie. Concludo con questo fatto, il concetto di specie è fondamentale per lavorare. Perché nel primo capitolo, proprio dove lavorare, c'è un'ossessione sul termine vieni meno. Secondo la sua specie, tutto ciò creato è secondo la specie. Noi abbiamo tutta la serie di regole a protezione dell'interesse di specie, che sono per esempio quello che il progetto fa montare l'animale tra le varie specie, quindi fa montare via l'animale, che il progetto innestare una pianta in una specie differente, che il progetto piantare vicino a una vite piantare vicino a vite un altro raggiunto differente, che è proibito vestirsi con abiti di lana e lino, e così via. Allora il problema che si pone la tradizione oggi è che questi limiti che devono essere considerati per il concetto che riproducono, quindi coesibire qualsiasi mescolante che riporta il genetico, oppure che devono essere inchiesi letteralmente. Cioè, io non posso far montare la cavalla dall'asino o l'asino dal cavallo, però potrei giocare con le loro testo, la vacca, chi ragiona su questo. Lavorare ci sono tante cose, certo, per sicurare. Così come la questione di cui si è discusso, che è facilitare. In campo militare, fotografica, io non posso innestare il vero nel mio, nel senso di mettere il ramoscello tagliato così, questo è sicuramente proibito, mentre invece si discute, si tende a permettere lo spollinamento, io penso il formine, perché quindi loro possono spollinare sopra il mito, perché la Torah mi proibisce soltanto l'innesto e non. Allora, su questo c'è tutta l'impressione, perché come per me è fatto.
No, io non so se c'è qualche domanda.
le persone stremate e scomparono anche il massimo. E che sembrava di avere letto questo titolo, ci fossero delle cose di difficoltà in Italia, ricordo per esempio l'intervento della scrittrice, quella Nobel Montalcini, che era molto controversa sul fatto che forse è arrabbiata sul fatto che l'Italia non si riuscisse in qualche modo a partire dalla ricerca sull'uso delle cellule staminali per salvare le vite umane.
Allora, su questo che abbiamo fatto un referendum, se ricordate, c'è una legge italiana che proibisce tutta una serie di operazioni sugli embrioni fecondati. Quindi gli embrioni devono essere fecondati soltanto dai genitori, non fuori dalla coppia, devono essere interrati tutti insieme, non si possono distruggere quelli congelati, cosa drammatica che non è molto chiara dalla legge, ma c'è stata una circolare ministeriale prepotente che l'ha proibito, sulla quale si sta facendo una discussione. Non si può fare la diagnosi preimpianto, che è una cosa drammatica, va bene, perché è anche paradossale. Diagnosi preimpianto significa prelevare una cellula e vedere se il prodotto che ci abbiamo porta delle malattie o no. Molto spesso l'intera procedura si fa per evitare che ci siano malattie, quando ci sono due genitori con grosso rischio di una malattia congenita trasmissibile, si fa la diagnosi prima di aver impiantato. Sì, ma ce ne sono anche di peggiori, insomma, ecco. Allora, si fa prima, se è portatore di questa malattia, non lo si inserisce nel corpo, questa la legge non lo dice molto chiaramente, le circolari ministeriali, la circolare ministeriale ha proibito, questo c'è stata recentemente una sentenza del tribunale che l'ha permesso, e per quello che dici tu, non è consentito il prelievo di cellule staminali per fare della ricerca partendo dagli embrioni sovranumerari, cioè embrioni sovranumerari, quelli che rimangono dopo tutta questa procedura. Quindi è una legge estremamente restrittiva che è stata presa con praticamente sotto l'influsso della visione etica cattolica, contro la quale c'è stato un tentativo di abrogazione mediante referendum che è fallito miseramente, anche perché ovviamente la gente non sapeva di cosa trattava, ci ha avuto paura, perché quando si parla di queste questioni la gente si spaventa, e quindi la situazione è in questi termini. Se non è il mio.
Quando prima di soprannumerare la professionale c'è un campionato molto, no? Il fatto di, e quindi insomma, secondo la sua opinione, di poter utilizzare due nel momento che uno diciamo non si anche la professione della rilancia. E quindi di questa cellula staminale, ma comunque non è un po' in contraddizione con il discorso che il fa faceva del direttore. Non può essere ucciso ciò che in fondo gli uomini vengono prelevati dall'interno del corpo della donna, come insomma le donne sono prelevate dall'interno del corpo dell'uomo. E poi si capisce un modulo, cioè si capisce un, come si chiama, un figlio, insomma, un essere diretto, diremo un uomo che non è solo un uomo, ma comunque esce da un ambiente interno di entrambi. Per poter essere poi utilizzato, cioè per poter poi essere ucciso comunque, come c'è come cellula completa che vogliamo chiamare, e usare poi i staminali a quel fine e allora poi donarla, perché c'è la discorso per esempio della stanza del cordone umbilicale, le cellule staminali potrebbero essere potenzialmente utili, quindi cioè salvare tutte le situazioni e rispettando la norma per cui insomma anche lo strego di tutti gli embrioni per la legge non si può costituire alcuna. Io sono cattolica, per me già è una, cioè, per esempio, ho una segnale molto ancora più radicale, perché sono tanti orfani in giro, questa terra, insomma, ci deve essere insomma, un aiuto, non sono i costi che possono consentire, ma insomma, non deve essere così la realtà, la verità,
insomma, nel ragionamento, diciamo, complesso e breve intorno a questo argomento, ci sono l'ovulo viene prelevato dalla donna e sta fuori dal corpo della donna. Ecco, una sostanza biologica che sta fuori dal corpo viene presa da dentro, nel momento in cui sta fuori già sta in uno status diverso. Si discute nella, diciamo, nelle fasi iniziali della ricerca su questo, ci sta tutta una discussione in cui ci si chiede anche se facendo pratiche di fertilizzazione in vitro, che non sono quelle naturali, si adempie all'obbligo della riproduzione. E, essendo tale lo spostamento dalla linea biologica, spostando tutto sull'artificiale, quello è mio figlio, quello io ho adempiuto all'obbligo, ci sono, il problema non è semplice, non è precedente semplice, quindi il fatto che avvenga tutto fuori, è già una, diciamo, una condizione di estranazione. Ora, è chiaro tutto il discorso che lei fa, che sarebbe tanto meglio che uno adotta un orfano piuttosto che si mette, tutto questo ha un peso. Però le questioni non vanno viste nella stretta ottica dell'oggi, perché siamo in un ambito di ricerca e di costruzione di prospettive future. Ora, di fronte a promesse scientifiche grandiose per la salute, io non vado a prelevare un ovulo a una donna perché voglio fare la ricerca sulle cellule staminali, ma se me ne avanza uno che sta in frigorifero e l'alternativa è rimanere congelato in frigorifero, il problema etico è: lo posso utilizzare o non lo posso utilizzare? A questo punto si apre, è su questo capitolo che si apre la discussione rapidica, non sul fatto che posso utilizzare, arrivo subito. E quindi a quel punto allora si sceglie che cosa è meglio, allora il potenziale beneficio scientifico rispetto a una cosa che sta là e devo utilizzare perché sta in nessuno, questo è il bilancio. Prego.
Sì. Cioè, anche il discorso della riproduzione, come diceva, della riproduzione di libro si può chiamare tale, no? Nel discorso della fecondazione naturale, voi fermate un po' forte il corpo per cui non lo trovo, cioè c'è una selezione sulla specie per quanto tema naturalmente, nel senso che trattati spermatozoi che cercano di mutare la parete, la membrana circolare, quello sul corpo, allora. E il concetto, io questa è una riflessione, non tanto di quello che ho detto prima, la mia appartenenza religiosa, cioè il concetto è una sostituiva, poi va dalla spazio a tanto altro di ordine, nel senso che...
E' questo che è necessaria la riflessione più etica molto attenta.
E poi ogni cosa porta la sua, il suo resto, cioè ogni problema...
Sì, ma è l'evoluzione, della scienza che moltiplica i problemi. Ed è per questo necessaria la riflessione su ognuno di questi.
Ma penso che la scienza sta trasformando i conflitti tra la vita e la morte, sia all'inizio che alla fine. Sta anche trasformando i conflitti della vita. Solo la differenza che emerge tra i teorici del liberalismo, che per me è estremamente interessante, anche se non mi riguarda direttamente. Ed è questo, il cattolicesimo, il cristianesimo in generale, è fondamentalmente cronista. Quindi ha un concetto dell'anima che, per esempio, può Paolo scrive, nel momento in cui si crea un essere vivente, questo è, possiede anche un'anima, un'altra cosa che non è vita. Questo fatto, anche nell'ebraismo, mi sembra trattato nel tempo di cosa più drammatica, che è un grosso problema, ma per quello che riguarda la Torah, mi sembra che ci siano così insomma, tutta una serie di casistiche che permanente di fare quelle due altre. Questo dualismo, corpo, anima, corpo, spirito, così presente nel cristianesimo, più che non nel solo nel francesimo, l'ebraismo è più sfumato, uguale nelle tesi, tanto per potermi permettere anche qualche parolina in pratica di Dio. Questa è la mia domanda, perché noi siamo spreti fra norme altissime che hanno modificato bene e poco delle religioni monoteistiche, delle religioni generali, e norme modernissime, pratiche modernissime, che stanno modificando anche il meglio probabilmente il mondo, e sono i quali siamo completamente spenti, e questo è un po' il dramma morale in cui ci dobbiamo trovare. Grazie.
Questo discorso dell'anima è un discorso che ha il suo peso notevole nella formazione dei sistemi, per cui tutta la discussione dei greci di quando discendesse l'anima, e c'è anche una testimonianza talmudica in cui un imperatore romano chiamato Antoninus chiede a Rabbi Ben Sì quando è che l'anima scende nel corpo, quindi è un problema che ha guidato la cosa. Chissà se questo discorso dei 40 giorni famosi non sia collegato all'anima, o a quale anima, non lo sappiamo. Quindi è sicuramente una delle implicazioni che complica e che guida l'articolazione delle posizioni.
Allora, la mia domanda è la seguente. Allora, quando incomincia la vita? Quando finisce? Questo è legato al fatto che i bianchi non siamo diventati fuori, non possiamo manifestare.
Allora, sulla fine della vita si è parlato l'altra volta. La nascita, l'inizio della vita e la fine della vita sono non sono processi dal bianco al nero, dalla luce al buio, sono eventi progressivi. E la morte, per esempio, è un evento diluito nel tempo, in cui ci sono degli elementi fondamentali, in cui ci sono delle funzioni che vengono considerate di riferimento, che possono essere il respiro, il battito cardiaco e aspetti cerebrali, che vengono considerati in maniera differente e sono oggetto di discussione nell'attuale dibattito dei rabbini. Cioè, i rabbini non sono d'accordo quando è che una persona è definita morta e quando è che viva. Cioè, e questo è una discussione radicale per quanto riguarda i trapianti. Quindi su questo c'è discussione.
Ma se dobbiamo trapiantare un po'.
Sì, questo è...
Sì,
allora, non è questo l'argomento della serata, ma molto sinteticamente. Ci sono due linee di pensiero. Una linea di pensiero dice che quando c'è la morte cerebrale è documentata e non c'è più il respiro, anche se il cuore batte, la persona è considerata morta, quindi si può prelevare il cuore. Un'altra linea di pensiero dice che se il cuore continua a battere, la persona è viva e quindi è proibito prelevare il cuore. Quindi su questo argomento non c'è un'opinione definitiva, c'è una discussione tra queste due linee. Così come dal punto di vista della nascita, da quando comincia la vita umana, ci sono dei punti fermi, nel senso che si parla non di quando comincia la vita umana, ma di quando comincia la capacità giuridica dell'essere umano. E su questo il diritto romano e il diritto ebraico dicono la stessa cosa. Da quando si esce alla luce del sole, il diritto napoleonico diceva la stessa cosa, quando una persona esce alla luce del sole è un essere umano con tutti i diritti, doveri, eccetera, eccetera. Prima, punto interrogativo, non c'è una linea, un conto è la biologia e un conto è la sanità, non vanno certamente in parallelo, va bene. Prego. Questo l'ho accennato molto in corsa e su questo argomento c'è discussione della linea tendenziale che vuol dire che i problemi devono essere risolti nell'ambito della coppia. E sia se si tratta di difficoltà maschile che si tratta di difficoltà femminile. Se l'uomo non ce la fa a produrre spermatozoi e non si riesce con varie tecniche di sviluppo, di vestito, di ossigeno, eccetera, a produrli, la cosa è finita. Non è considerato con molto perplessità la possibilità di produrre da un donatore esterno. Ed è considerata con molta perplessità e con molta negatività la possibilità di introdurre un donatore esterno. Ok. Anche perché poi si pongono problemi complessi di identità. Si parla perché, allora sì, ci sono tutta una serie di problemi. Ah, sì, ma il problema è allora. Sì, ma la donazione anonima pone un problema
che.
Sì, ma comunque io non prendo la persona, prendo il seme, ok? Il seme è problematico, perché comunque il seme collega l'essere che nasce a un genitore X. E siccome esistono dei rapporti di parentela che sono strettamente regolati nella legge ebraica, dal obbligo dei genitori rispetto ai figli, dall'obbligo dei figli rispetto ai genitori, e poi tutte le regole che riguardano i fratelli, le sorelle, l'incesto e così via, si creano delle situazioni estremamente complicate che ritengono importante conoscere chi è il donatore. E in generale l'introduzione, questi argomenti si fanno sia a priori che a posteriori. Ammettiamo che sia stata fecondata la donna con il seme di un donatore esterno, va bene? Questo non è considerato adulterio e il figlio non è considerato figlio adulterino, se la cosa è successa con la provetta e non per le vie convenzionali. Okay. Però questo, molto spesso ci sono dei donatori estremamente generosi, va bene? Che hanno sparso decine di fratelli e di sorelle in giro per il mondo. Ok? Questi non si possono sposare tra di loro, non si possono perché è un incesto. Va bene? Quindi, quindi già da sola questa considerazione è una considerazione estremamente severa che deve restringere l'ambito, perché se io non so chi è questo, non si potrà sposare con nessuno. Io non mi posso sposare mia sorella, va bene? Se c'è stato un padre molto generoso che ha sparso decine di figli, Sì. 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 Si sono verificati che hanno fatto pure dei film, insomma, su questo argomento. Questo è uno dei motivi per cui la cosa è considerata. Poi c'è tutto il discorso alla rovescia con quello che succede quando si tratta di donare l'ovulo e la donna non è in grado di avere un ovulo, allora se lo fa dare da qualcun'altra, è possibile questo e porta avanti lei la gravidanza, altrimenti la donna dà l'ovulo ma non c'ha l'utero per esempio e allora prende l'utero in affitto. In questi casi a chi appartiene il figlio? È un problema enorme e anche molto discusso nella
Torah.
Sì, ma sono di Sara. Sì. Sì, c'è la storia di Sara e Dagara, è già il primo caso, insomma, di madre in un certo senso madre in affitto. Allora là si pone il problema, per esempio, voi sapete che secondo la regola tradizionale fondamentale dell'ebraismo è ebreo chi nasce da madre ebrea, va bene? Ma che vuol dire che nasce da madre ebrea? Nasce da un ovulo ebreo o da un utero ebreo? Brava, chi già l'ha detto? No, la questione è controversa, è terribilmente controversa. Sì, però questa è una delle opinioni, va bene, cioè la linea uterina è prevalente, però non è... Sì, ma in questo caso è l'intero patrimonio della madre che passa, ed è... Allora, i rabbini possono discutere tra di loro, per cui non c'è... È una cosa difficile. Sì, appunto, allora sono una realtà di discussione. Allora, se lei vuole... Sapete come la regola su questo argomento ci sta un ventaglio di opinioni, va bene? Prendiamo per esempio un bambino che nasce da un utero in affitto in cui la persona è auspicata nella gravidanza non è ebrea, va bene? Secondo alcune opinioni è già ebreo perché basta l'ovulo, secondo altre opinioni non lo è affatto, bisogna sanare la situazione in ogni caso e si fa una conversione se esistono i presupposti, cioè si va in senso rigoristico, però sono casi molto difficili da... Abramo ha fatto qualcosa del genere, se trova un pasticcio dentro casa è divertito più. Ma per esempio la questione che si pone, no? Questo storio dell'utero in affitto. Una delle possibilità è che una signora che già da qualche anno sta in menopausa è chiamata a portare avanti la gravidanza. Se per esempio madre e figlia, va bene? Madre e figlia, la figlia ha avuto un'isterectomia, gli hanno tolto l'utero, però può produrre ovuli a gogo, va bene? Allora può chiedere: mamma, per favore mi porti avanti la gravidanza? Allora il problema è che nasce e tutti quanti dicono: ma una donna anziana la fate portare avanti la gravidanza, ma quanti anni aveva? Sarà in meno. Quando fa... Sì, lei si inizia a ridere, ce l'aveva 90 anni. Quindi tutti quelli che dicono che è immorale, è religiosamente immorale che una madre anziana faccia un figlio, la Bibbia dice esplicitamente che era abbondantemente in menopausa. Adam gli otto le sarà ora scanacin più chiaro di così, eppure il Padre Eterno le ha dato una gravidanza, quindi uno può obiettare, un conto è il miracolo e un conto è la regola.
Ho dato un passo, proprio una madre, ha praticamente pensato, non te lo vorrei, anche il medico voleva venire.
Sì.
La persona tragica che cosa dice?
Perché lì la relazione non è tanto la danza, come danza, ma tanto danza e tanta donna, è il fatto che il bambino che nasce è contemporaneamente figlio e nipote della stessa persona.
Sì, sostanzialmente dipende. Dipende. Ci sono norme.
Ma un utero artificiale sarebbe figlio della macchina, non so, forse allora l'uomo c'è un'importanza maggiore del contenuto.
Sì, ma sulla questione c'è una discussione molto ampia. Comunque la discussione che si fa su questi argomenti, scusate. Dal punto di vista, dice all'inizio, diceva il metodo. Un rabbino, e non sono i rabbini che conosciamo noi, sono di solito persone che passano la vita in mezzo a sofisticati studi di altissimo livello, a cui si pone il problema, come fa a dire che la regola è così e così? Non deve basarsi sulle fonti antiche e fare un ragionamento di analogia. Vedere, ed è una discussione sofisticatissima quella che avviene, perché si prende un certo caso, ci si tirano fuori delle possibili conclusioni e poi arriva un altro e dice no, questo caso non lo prendo. Non sapete il caso, quello che parla in paura della gravidanza uterina è un midrash. C'è un midrash che parla della nascita di Dina. Dinà è l'unica figlia femmina di Yaakov. Yaakov aveva 4 mogli. Dinà nasce parallelamente a Yosef. Yosef è il figlio di Rachel e Dinà è figlia di Lea. Va bene? Rachel era amata dal marito, però aveva grossi problemi di sterilità. Va bene, per questo soffriva nei confronti della sorella. Finalmente riceve il dono di una gravidanza insieme alla sorella Lea. Solo che si capisce che Rachel avrà una bambina e Lea avrà un maschio. A che dice com'è? In una logica maschilista, va bene. Le mamme considerano il dono di una bambina un po' meno di un dono di un maschio. Ma dice, non è giusto che tu che hai avuto tanti figli devi averci un altro maschio e io che non ho avuto nessuno devo avere una femmina. E allora avviene il miracolo e gli embrioni vengono spostati. L'embrione Lea Dinà che sta nella pancia di Rachel viene spostato dalla sorella e l'embrione di Giuseppe va con quell'altro posto. Va bene, quindi sono stati concepiti con un ovulo, quindi dal punto di vista dell'ovulo, secondo questo midrash, dal punto di vista dell'ovulo, Giuseppe è figlio di Lea, eppure è chiamato figlio di Rachel. E così anche Dinà, che dal punto di vista dell'ovulo sarà concepita. Però contro questa ricostruzione, quindi che comanda è l'ovulo, no, comanda l'utero, perché, però contro questa ricostruzione intanto perché da Midrashim non c'è da tirare fuori nessuna legge, va bene? Midrash e Alaha è Alaha. Poi perché il fatto sia chiamato figlio di non vuol dire ancora niente e così via. Può essere pure figlio nel senso affettivo, adottivo e così via. Ma poi, invece andando nel complicato, caso complicato, allora, c'è il concetto alachico di halala, andiamo sul difficile, Il concetto alachico di halala. Halala significa profanata, cioè una donna o un uomo può possono assumere questa qualifica, che trasmettono anche alla discendenza, che significa profanato rispetto alla sacerdozia, la condizione di Cohen. Se una donna proibita al Cohen, il Cohen non può sposare una divorziata, non può sposare una halalà a sua volta, non può sposare una zonà, una prostituta, e tutte le conseguenze. Allora, il Cohen se la sposa lo stesso. Se un Cohen si sposa una donna a lui proibita, la rende halalà. E così diventa, da quel momento, se lui ha figli da lei, sono halalim. La figlia che nasce da quest'unione proibita sarà halalà anche lei e non potrà sposare un Cohen e così via. Quindi la persona che diventa halalà produce halalim e halalot. Va bene? Allora, caso è, una donna divorziata, incinta del marito da cui si è divorziata, viene sposata contro la legge da un Cohen. Va bene? Il Cohen non se la può sposare, però se gli dà l'anello di fronte al testimone di questa mia moglie, il matrimonio è proibito ma è valido. Va bene? Nel momento in cui lui si unisce a lei, la rende halalà. Va bene? Ci state fino a qua? Ok. Questa è una donna incinta che ha nel grembo materno dei figli della persona X e che diventa improvvisamente halalà. Quando partorisce il figlio com'è? È halal o non è halal? Allora, se uno segue la regola che si fa secondo l'utero, dovrebbe diventare halal. Se uno segue la regola che si fa secondo il concepimento, quello se all'inizio era pulito, perché dovrebbe diventare halal? Va bene? Allora, la regola è che non è halal. Cioè, la variazione di status della madre durante la gravidanza non inficia il figlio. Ma prendete una donna incinta che non è ebrea e si converte all'ebraismo, il figlio come nasce? Durante la gravidanza? No, non sento. Se una donna incinta non ebrea si converte in gravidanza, il figlio è ebreo. Allora vedete che abbiamo le forze. Allora. Prego. Allora questo dal punto di vista tecnico è il caso dello Asufi, e chiamano in ebraico Asufi. Asufi significa raccolto dalla strada, quindi è quello che in italiano chiamiamo il trovatello. E interessante che questo concetto di Asufi è presente già nelle fonti antichissime, ed è interessante come fatto sociale, perché è proibito lasciare un bambino esposto. Secondo la Raccà, il bambino va tutelato, quale che sia la condizione che l'ha determinato. Nelle antiche civiltà mediterranee era consuetudine illecita che i genitori decidessero se avere, se tenersi un bambino o no, perché il momento in cui il bambino acquistava i diritti non è quando nasceva, ma quando il padre lo sollevava, va bene? In quel momento dichiarava che era suo e ne accettava la paternità. Quindi la pratica romana era differente da quella ebraica che tutelava il bambino fin dalla nascita. Cioè non di meno poteva succedere che c'era il trovaterno. Cioè, la donna se ne voleva liberare. Ora, intorno a questo ci stanno le regole, quello che può fare e quello che non può fare. No. Ci sono le norme.
No, ma dico di fatto, viene adottato, viene fatta la circoncisione. È vero, non è vero, cioè...
Allora, prima di tutto bisogna capire...
Allora,
intanto ci sono le regole ci sono delle regole, dei criteri per definire se è ebreo o non ebreo. Ci fu un caso famoso, è stato pubblicato a Venezia nel 600, venne trovato un trovatello in ghetto, di solito i bambini dove che vengono portati? Se andate a Santo Spirito, all'ospedale di Santo Spirito, poi c'è stata ruota ancora, e li portavano là. Il ragionamento che fecero in quell'occasione sia le autorità veneziane che quelle ebraiche, è tutto documentato, in una discussione disse che no, perché i cristiani potevano dire questo è un cristiano e ce lo riprendiamo noi, figura, non è che non gli pareva vero, invece no, dissero sia gli uni che gli altri, per niente lo sapevano di chi era, dissero se sta qua vuol dire che questo è figlio dell'ebreo, va bene? Ci sono dei criteri, e si va secondo la maggioranza della città in casi pubblici, cioè ci sono dei criteri definiti dalla realtà. Poi se c'è sta dubbio ci sono dei ragionevoli modi per... Il problema non è tanto dell'identità iniziale, il problema è che si può sposare, capito? Questa è una cosa drammatica.
Io sento che sia venuta la domanda sull'orfano, perché io pensavo di fare la domanda sull'uomo orfano, su quel congelato. Allora, se una coppia ben definita, quindi di cui si sa padre e madre, e diciamo fa un atto di lascito dell'ovulo, per cui diciamo, questi ovuli diventano orfani. Se una coppia di me vuole acquisire un ovulo come figlio, vale esattamente 15 piantarlo nel numero della mancia. Vale esattamente la giurisdizione per l'orto o ci sono delle varianti?
Allora, dunque l'argomento va affrontato da diversi punti di vista. La prima domanda è se è lecito fare una cosa del genere. Potrebbe essere, una cosa non lo so però. Sì, potrebbe essere, non sono sicuro. No. Questo è il primo problema, se è lecito o meno, e poi c'è il problema dello status di questo bambino. Va bene. Se i genitori sono ebrei, se è ebreo, di chi è figlio, se c'è il portico. Su questi argomenti si va come se fosse il caso dell'utero in affitto, perché è comunque un utero diverso da... In generale la paternità maschile è biologica, va bene? Quindi si è fratelli se si discende dallo stesso padre biologico, dal punto di vista delle regole dell'incesto, dal punto di vista delle regole dell'eredità. Se il padre ha un patrimonio di 100, va diviso tra i figli biologici, a meno che lui ne disponga diversamente nel testamento, ma i figli biologici sono quelli. Quindi col padre la paternità è più semplice. Il problema della madre è un problema complicato. Però non so dire se i termini di liceità della cosa, non li so francamente.
Se mi permesso avrei un'altra domanda. Sì. Diciamo, dalla parte dell'utero, per quanto riguarda la discussione precedente, ho pensato che c'è un momento in cui la storia della tramandazione dell'identità nell'ebraismo cambia da patologia materna a linea materna. Allora, cominciamo a pensare che potesse essere relativamente culturale e tradizionale la motivazione per cui la linea di passato dell'ebraismo sia la terra. E quindi da questo, nel un pensiero dovrebbe essere, non però, vincente tra uno e l'altro. Non basta.
Dunque, quando è che c'è questo passaggio della modernità e modernità?
Scusa.
Bisogna vedere se c'è stato, è molto discusso e se è contestuale al Mattanto Rao, se è precedente genemoga patriarcale, questa è una questione controversa anche nelle fonti, comunque se c'è è originario, ecco, prima di tutto. E poi il problema è nuovo, perché non ce l'abbiamo questa divisione che ci fornisce adesso la biologia esplicita nelle fonti, a parte questo Midrash e tutti i casi che ho detto, non ce l'abbiamo, è inconcepibile separare un momento dall'altro. È un problema sostanzialmente nuovo, Quindi tirare fuori conclusioni.
Perché soltanto si è scritto di una madre ebrea questo continuo?
Questo è un discorso che ci porterebbe all'infinito. Se fosse da madre sarebbe razzista lo stesso. La questione non si può risolvere in questi termini di corsa. Chiaramente l'opinione che lei dice nata sempre a certezza può essere, però le fonti tradizionali la contraddicono. Posso dare una soluzione, con un esempio. No. Allora, questo è il padre, questa è la madre e questo è il figlio. Secondo padre, mamma e figlio, noi vediamo normalmente il figlio e mezzo, ok? Padre, madre, figlio, faccio il gioco delle carte, ok? Questa è l'immagine normale che abbiamo. In realtà, dal punto di vista della tradizione ebraica, concettuale, la linea è questa. Padre, madre, figlio. Il padre trasmette, l'organizzazione della società ebraica è patriarcale, nel senso, come per la società italiana, i cognomi sono dei padri, non sono della madre, ok? Le famiglie sono organizzate in questo modo. Il padre quindi ha una sorta di prevalenza di trasmissione, perché trasmette lui il cognome, ossia l'appartenenza familiare. Ma perché il padre possa trasmettere la prevalenza, possa prevalere, è necessario che il collegamento tra i due sia possibile. Perché il padre possa prevalere e trasmettere la paternità, è necessario che ci sia una continuità, che ci sia un filo legittimo tra i due. Se questo filo non c'è, il padre è come se non ci fosse. Esiste? È chiaro? Allora, il concetto di paternità... No, il problema è semplice, il problema è giuridico, non è biologico, è giuridico. È giuridico. Ci sono? Quando è che io posso, il problema si poneva anche l'antichità, in cui ci stavano unioni legittime e unioni non legittime secondo la legge, va bene? Quando l'unione è legittima secondo la legge, il padre prevale nel determinare la condizione del figlio. Se l'unione è illegittima secondo la legge, il padre è indifferente rispetto al figlio, è come se non ci fosse, perché il padre può trasmettere la sua condizione giuridica soltanto se il legame è valido. Se il legame non è valido, non la trasmette. Va bene? Io posso versare secondo una linea se la linea è possibile, se la linea non c'è, non verso. Mi sta bene, non vi sta bene, protestate, fate quello che vi pare, però questa vi voglio spiegare la regola com'è, ok? Chiaro che in una concezione diversa di parità e così via, tutti dicono che ne basta uno, ma io devo spiegarvi com'è la tradizione. Allora, se il padre, esempio di prima, se il padre è Cohen, va bene? Padre è Cohen, i figli sono Cohanim. Quando è che i figli sono Cohanim? Quando l'unione del Cohen con la sua donna è un'unione legittima, perché il Cohen trasmette una condizione di sacralità particolare. Allora, se ci sono le condizioni di trasmissione, allora il figlio è Cohen. Se non ci sono condizioni di trasmissione, il figlio non è Cohen. È quello che ha detto a proposito del gran sacerdote all'inizio della parasha di Emor, Veloia Chenzerò, non deve profanare la sua discendenza. È discendenza sua, ma l'ha profanata, non è più Cohen. Allora, quando è che si trasmette una la condizione maschile? Quando c'è la possibilità. Quando l'unione è illegittima e nulla, il padre è come se non ci fosse. Allora, che cosa significa condizione maschile e cosa significa condizione femminile? Ci sono due modelli. Il modello maschile è quello della proprietà. Il padre, che cosa significa le famiglie, il nome di famiglia e come eccetera eccetera? Nella civiltà ebraica antica significava la terra. Entrano in Israele e si dividono la terra di Israele secondo le tribù, e ogni tribù si divide il territorio secondo le famiglie. Ok? Allora, se una persona, un uomo, essere uomo significa trasmettere una condizione di un certo tipo materiale, oppure trasferire una certa condizione spirituale di qualcuno, che si può trasmettere soltanto se ci sono le condizioni per questo. Perché la terra, come voi sapete, lo leggiamo in sezione dello Shema, se vi comportate bene ce l'avrete, se vi comportate male la perdete. Cioè il dono che viene fatto agli uomini è un dono, una proprietà, un bene eccetera eccetera, ma è un bene che si può perdere. C'è un altro dono che viene fatto al popolo ebraico che non si perderà mai, ed è quello della elezione, nel senso che il popolo ebraico è stato scelto da Kadosh Baruch Hu, e anche se si comporta male rimane sempre popolo legato a Kadosh Baruch Hu. Nel modello maschile ci sta la terra, che se ti comporti bene ce l'hai, la trasmetti ai figli. Nel modello femminile ci sta l'elezione, il rapporto eterno tra Dio e il suo popolo, che non si staccherà mai. Per cui questo legame, attraverso chi passa, non passa attraverso l'uomo, passa attraverso la donna. Non è un discorso paritario, è assolutamente dispari, assolutamente dispari. Però è il senso della, questa regola è il senso della elezione di Israele irreversibile. Passa in questa maniera. passa attraverso le donne, l'irreversibilità. Tutto ciò che è dato agli uomini invece è riversibile e può essere perso. Di questo argomento, ovviamente questa considerazione è stata fatta e messa in rilevante attenzione, però c'è comunque contro questa, ovviamente è una cosa importante quello che dice lei, anche fondamentale, però contro questa idea c'è il dato di fatto che un bambino nato da una madre ebrea e sottratto alla madre in qualsiasi modo e allevato in un ambiente totalmente estraneo eccetera eccetera è comunque il caso di Nochin Spavenagurim, un lattante che è stato catturato in mezzo alla gente, agli agenti, rimane ebreo. Quindi anche se cioè, l'educazione è fondamentale, ma per l'identità e per la definizione di identità non è fondamentale. No, lui coraggio non c'entra niente, lui è.
Per approfondire un po' il discorso è impossibile. No.